Buongiorno, questa è Press Corner, la segna stampa commentata, cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Alessio Ramaccioni, un saluto a chi ci segue su Radio Città Aperta, un saluto a chi ci sta ascoltando su Gemini Network. Partiamo col primo articolo selezionato per l'edizione di oggi. Siamo su contropiano.org, donne e lavoro, la ripresa delle diseguaglianze, l'articolo è a cura del collettivo Coniare Rivolta. Chi non lo sa, per chi non li conosce, è un collettivo di economisti. C'è un mito che aleggia sulle nostre vite dall'ormai lontano marzo 2020, la pandemia, una sciagura biblica che ha luogo nei tempi moderni, colpirebbe trasversalmente e distintamente tutti, una piaga che non si fermerebbe davanti a nulla e a nessuno, affliggendo in egual modo ricchi e poveri. Uomini e donne, bianchi e neri, a distanza di ormai 2 anni dall'inizio dell'emergenza, stiamo scoprendo, dati alla mano, che le conseguenze della crisi da Covid sono tutt'altro che simmetriche. Non è questa la sede per parlare delle possibili differenze degli effetti del virus in termini di letalità, sebbene sia ormai assodato che il Covid abbia conseguenze più gravi nelle fasce meno abbienti della popolazione, spesso maggiormente affette da patologie pregresse e mal curate proprio a causa del disagio economico in cui si trovano. Pur non trascurando la rilevanza di questo aspetto, stiamo qui facendo riferimento alle dimensioni sociali ed economiche della crisi. Abbiamo già visto come durante le fasi più acute dell'emergenza, quelle dei lockdown totali o parziali, per intenderci dal marzo a luglio del 2020, i paperoni d'Italia e del mondo hanno visto aumentare sensibilmente la loro ricchezza in piena emergenza sanitaria, mentre si moriva perché in ospedale mancavano i posti letto e i respiratori, mentre i lavoratori disoccupati faticavano ad arrivare alla fine del mese, qualcuno si arricchiva sensibilmente. La questione della simmetria degli effetti sociali della pandemia si inserisce a pennello nell'ampio affresco della situazione occupazionale in Italia, così profondamente segnata da una disparità fra i sessi. La crisi si è portata appresso un crollo dell'occupazione che, dato il quadro preesistente, ha colpito prevalentemente le donne, fra le quali è maggiormente diffuso il fenomeno del lavoro precario e discontinuo e anche per questo sottopagato. Per avere un'idea delle dimensioni del problema, dei 444.000 occupati in meno registrati in Italia, ripetiamo, 444.000 occupati in meno registrati in Italia nel primo anno di crisi, il 2020, 312.000 erano donne e 132.000 uomini. In altri termini, il 70% era costituito da donne, i cui contratti in scadenza, spesso e volentieri, non sono stati rinnovati. Si potrebbe quantomeno sperare che nel 2021, passata la fase più nera dell'emergenza, la timida ripresa abbia permesso alle donne di recuperare il terreno perso nell'anno precedente. Un recente rapporto INAP, Gender Policies Report, tuttavia spegne sul nascere ogni illusione. Dal report emerge che nel primo semestre del 2021 i nuovi contratti attivati sono stati 3.300.000, di questi solo il 39,6% del totale ha riguardato le donne. Ciò significa che l'occupazione femminile, già più penalizzata di quella maschile nella fase di distruzione dei posti di lavoro, è anche cresciuta molto meno nella fase di ripresa. Ma non è tutto, sebbene la gran parte dei nuovi contratti sia a termine, l'incidenza del precariato è molto più elevata per le donne che per gli uomini. Citando testualmente il report, la crescita è chiaramente trainata dai contratti a termine e discontinui, sia per uomini che per donne, ma con una differenza: i contratti delle donne, numericamente inferiori a quelli maschili, presentano al loro interno un'incidenza comparativamente maggiore della precarietà contrattuale. Questa tendenza testimonia che la crisi ha ulteriormente aumentato le diseguaglianze di genere. Basti pensare che l'attuale tasso di occupazione maschile è di circa il 68%, mentre quello femminile non arriva al 50%. A questa crescente precarietà, a tali evidenti diseguaglianze, si aggiunge ormai un consolidato cambiamento nella struttura dell'occupazione femminile. Tale mutamento si sostanzia in una diminuzione del numero di donne impiegate in settori con paghe più elevate e uno spostamento verso lavori a bassa qualifica. E non si tratta di un fenomeno che riguarda soltanto specifici livelli di istruzione e formazione, per giunta le donne in Italia sono mediamente più istruite degli uomini, bensì di un processo generalizzato nel quale le donne guadagnano meno degli uomini e trovano più difficile progredire nella loro carriera. Si tratta, in altri termini, di un supplemento di sfruttamento a cui le donne sono sottoposte per il solo fatto di essere donne. Poi l'articolo prosegue, ma il senso ormai purtroppo è chiaro ed evidente. Diciamo che nelle tante fattispecie nuove che la pandemia ha portato, no? Le varie dinamiche che sono esplose o che sono emerse in questo paese, ce ne sono alcune che sono particolarmente spregevoli, ma su cui ovviamente non si punta il riflettore. Questa è una è una, per esempio. Soprattutto da quando è in carica il governo Draghi, ormai è sparita ogni traccia di qualsiasi tipo di dissenso, no? Scusate il colpo di tosse. O di critica, almeno a livello mainstream, diciamo così. Ma ci sono delle storture enormi che sono emerse in questi 2 anni, emerse all'evidenza, erano già probabilmente presenti, e di cui non si parla. Questa è una, per non parlare, per esempio, della vergogna del fatto che nella sanità, cioè la sanità pubblica, il sistema sanitario nazionale sia stato soltanto un po' incrementato rispetto alle reali esigenze evidenziate proprio dal Covid. I primi mesi si parlava, no? Anche qui alla Città Aperta, i contenuti che facevamo in emergenza dal lockdown, no? Parlavamo di quello che poteva essere nel male un bene, cioè la presa di coscienza da parte della gente di come il welfare, quindi la sanità pubblica e non solo, fossero presidi indispensabili alla sopravvivenza della società, soprattutto dei ceti più disagiati. Niente di tutto questo. Sparito il tema, sparito il discorso. Ogni tanto viene fuori una notizia per cui si dice che saranno allocati fondi del PNRR per la sanità pubblica, però di fatto non c'è nessuno che si assuma la responsabilità di dichiarazioni complete, di impegni, che anche quelli, insomma, poi abbiamo visto che è molto facile non mantenerli, però impegni pubblicamente dichiarati. Questa è un'altra questione, la differenza di genere nel lavoro che già esisteva è esplosa come fenomeno, però non se ne parla. I numeri, insomma, sono molto chiari: nel 2020 il 70% degli occupati in meno erano donne, cioè davanti ai numeri poi c'è poco da discutere. Comunque, passiamo al secondo argomento, cambiamo completamente tema da il post, così come si dice, la domanda delle 100 pistole: la Russia invaderà l'Ucraina? È un'ipotesi che gli esperti ritengono sempre più concreta, ma indovinare le intenzioni di Vladimir Putin non è per nulla semplice. Da diverse settimane la possibilità di una nuova invasione russa in Ucraina si è fatta sempre più concreta. Dallo scorso novembre il governo russo sta ammassando migliaia di soldati vicino al confine dell'Ucraina orientale, minacciando di intervenire se l'Occidente, o meglio la NATO, non decide di rinunciare a tenere l'Ucraina sotto la sua influenza e quindi non mostri con chiarezza di voler rinunciare al processo di allargamento a est. Negli ultimi giorni le preoccupazioni di un eventuale intervento russo si sono fatte ancora più intense. Ci sono ragioni per credere che il regime di Putin stia effettivamente pensando a un'operazione militare di qualche tipo. La prima cosa da tenere a mente è che un'eventuale operazione militare russa in Ucraina non sarebbe qualcosa di nuovo né di particolarmente inaspettato. Negli ultimi 15 anni la Russia di Putin ha mostrato in diverse occasioni di essere disposta a usare la forza per garantire la propria influenza in paesi vicini che facevano parte dell'Unione Sovietica. Successe per esempio nel 2008 in Georgia, dove la Russia intervenne ricacciando indietro le truppe georgiane che avevano invaso l'Ossetia del Sud, e successe nel 2014 in Crimea, quando uomini col volto coperto furono mandati da Putin a prendere il controllo della penisola ucraina, poi annessa tramite un referendum assai controverso. La seconda cosa da considerare è che l'Ucraina è particolarmente importante per la Russia, lo è da diverso tempo. Putin vorrebbe che la NATO, l'alleanza militare di cui gli Stati Uniti sono leader informali, fornisse una garanzia ufficiale di rinuncia a far entrare l'Ucraina nell'organizzazione, anche se per ora nessuno è intenzionato a farlo e a espandere quindi la propria presenza verso est. In questi giorni diversi analisti hanno menzionato il lungo articolo pubblicato da Putin lo scorso luglio, in cui il presidente russo parlava della storica unità fra russi e ucraini e sosteneva in sostanza che l'Ucraina appartenesse alla Russia, che la formazione di un'identità nazionale ucraina staccata dalla Russia fosse da considerarsi un progetto anti-Russia. Poi in realtà anche questa di Putin è un pochino una distorsione, perché sappiamo che, insomma, è abbastanza noto anche a chi non è esperto di questioni ucraine, che l'Ucraina è un po' divisa in due, da fare una parte, diciamo, filorussa, e una parte che invece respinge molto questa identificazione, no? Quindi diciamo che insomma, l'unità russo-ucraina a cui fa riferimento Putin fosse quella riferita alla parte che è filorussa. Comunque, la situazione che si è creata oggi quindi è particolarmente preoccupante. Anzitutto, abbiamo ripreso a leggere l'articolo, ovviamente, anzitutto per la quantità di truppe ammassate al confine. Ad aprile la Russia aveva spostato circa 40.000 soldati al confine con l'Ucraina, meno della metà degli attuali 100.000 accompagnati da centinaia di carri armati e missili di vario tipo. Lunedì il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato di Putin, ha inoltre annunciato l'arrivo in Bielorussia, paese che confina sud con l'Ucraina, di soldati e mezzi russi che parteciperanno a esercitazioni militari congiunte che avverranno anche vicino alla frontiera con il territorio ucraino. Un'altra possibile via per un'invasione, hanno scritto i giornalisti Michael Schwirz e David Sanger sul New York Times. Lo spostamento dei militari potrebbe essere solo una mossa per fare pressioni ai paesi occidentali, spingerli a fare delle concessioni, ma potrebbe anche essere la preparazione di un intervento di qualche tipo. Un altro evento visto con preoccupazione è stata l'evacuazione parziale dell'ambasciata russa a Kiev in Ucraina, che è iniziata nel corso dell'ultima settimana, che sempre il New York Times ha definito come forse parte della propaganda, forse parte della preparazione di un conflitto incombente o forse una finta. Come interpretare l'evacuazione è diventato parte del mistero di indovinare la prossima mossa del presidente russo Putin, soprattutto dopo il fallimento di tutti i tentativi di risoluzione diplomatica svoltisi in Svizzera a gennaio fra rappresentanti diplomatici statunitensi e russi. L'intervento russo in Ucraina sembra un'ipotesi così concreta che diversi analisti, esperti e centri studi hanno iniziato a immaginare e commentare tempistiche e modalità dell'intervento. Riguardo alla tempistica, ad esempio, per Max Seddon, corrispondente del Financial Times da Mosca e esperto di cose russe, questo per la Russia sarebbe un buon momento per attaccare l'Ucraina, soprattutto perché gli Stati Uniti stanno concentrando le proprie attenzioni altrove. Il presidente americano Joe Biden sta impegnando persone e risorse nel tentativo di trovare soluzioni ai moltissimi problemi causati dalla pandemia e allo stesso tempo contrastare l'ascesa della Cina, che negli ultimi anni è diventato il paese più complicato da gestire per gli Stati Uniti. Biden inoltre sta attraversando un momento complicato in termini di politica interna, sta infatti incontrando grandi resistenze nel far passare le ambiziose riforme che aveva promesso, che sono per lo più bloccate al Congresso. Per quanto riguarda le modalità, non è chiaro come potrebbe svolgersi un attacco russo, anche su questo sono state fatte diverse ipotesi. Negli ultimi giorni diversi giornali americani hanno parlato di una possibile false flag operation, cioè di un'operazione che potrebbe voler orchestrare la Russia per iniziare l'attacco. In pratica i ministeri della difesa americano e ucraino hanno detto di avere raccolto informazioni sul fatto che la Russia avrebbe addestrato diverse persone in grado di maneggiare esplosivi che potrebbero inscenare un attacco contro la stessa Russia, dando al paese la scusa per attaccare l'Ucraina. Ovviamente non sono informazioni da prendere con le pinze, non c'è la certezza che sia così o che esista anche solo l'intenzione da parte del governo russo di creare un espediente per l'attacco, ma non è nemmeno un'ipotesi da escludere. L'articolo prosegue con una serie di ipotesi, la parte che ci interessa naturalmente è quella più politica, no? Ma è veramente così? Il Post è una, insomma, delle fonti più attendibili, più equilibrate che si trovano, no, in rete. Converrebbe veramente a Putin impegnarsi in un'azione militare di questo tipo in questo momento? Perché ovviamente non soltanto l'Europa, non soltanto gli Stati Uniti, anche la Russia sta pagando il suo dazio alla pandemia di Covid. Insomma, personalmente, quindi un giudizio che vale meno di zero, mi sembra un pochino complicato domani la Russia invada l'Ucraina, che dopo domani la Russia invada l'Ucraina. Poi, per carità, tutto è possibile, probabilmente nella mente di Putin, nella mente della classe dirigente russa è molto più chiara l'utilità marginale di un certo tipo di azione rispetto a un'altra, ovviamente rispetto ai loro interessi. Però ecco, la domanda è: con la Russia invaderà l'Ucraina? Mi sembra una domanda che possa avere un pochino di senso se articolata nel medio termine eventualmente, anche perché poi insomma sarebbe un riportare la guerra in Europa, che tra l'altro ancora c'è, perché la guerra che viene definita a bassa intensità, ma che quando conta i morti e i feriti non è mai bassa intensità, fra i separatisti del Donbass, chiamiamoli così per facilità di comprensione, e l'esercito ucraino, continua, no? Non so, ovviamente situazioni da monitorare, ma soprattutto da inserire in ragionamenti geostrategici molto più ampi. Chiudiamo con scusate, un po' di tosse questa mattina, che poi di questi tempi è sempre pericoloso, diciamo, un po' di tosse, perché? No, dovrebbe essere tutto a posto. Comunque, Vediamo su internazionale invece un articolo che parla dell'eruzione vulcanica che insomma ci è arrivata un po' attutita come notizia, ma che preoccupa l'eruzione vulcanica Tonga. Cosa ha reso l'eruzione vulcanica Tonga così devastante? Viene citato il quotidiano The Economist del Regno Unito. La maggior parte dell'attività vulcanica di tutto il mondo avviene sott'acqua. Questo non solo perché la maggior parte della superficie del pianeta è sottomarina, ma perché la tettonica placca ha posizionato le linee di giuntura, là dove la crosta terrestre si crea e si distrugge, nelle profondità dell'oceano. L'attività vulcanica che ne accompagna la creazione è lenta e costante, avviene molto al di sotto delle onde, il che la rende innocua. Quella che l'accompagna alla distruzione è molto più problematica. L'eruzione del vulcano Unga Tonga Unga Apai, questo è il nome completo del vulcano, nel regno di Tonga, il 15 gennaio, ha creato un'enorme nuvola di cenere e uno tsunami potenzialmente devastante. L'eruzione è stata provocata da una subduzione, un movimento nel quale una placca terrestre affonda sotto il bordo di un'altra. Le zone di subduzione sono responsabili della maggior parte delle eruzioni più violente del mondo, soprattutto nel cosiddetto anello di fuoco, in realtà più simile a un ferro di cavallo intorno al Pacifico. La fossa delle isole Tonga si trova nella punta sud-occidentale dell'anello. I suoi vulcani non svettano nel cielo come quelli di Cile, Indonesia o Giappone, ma possono comunque colpire duramente. Unga Tonga Unga Apai, che ha una base di una ventina di chilometri di diametro ed è alto circa 1800 metri dal fondo del mare, prende il nome dalle due parti del bordo del cratere o caldera che emergono in superficie, le piccole isole disabitate di Unga Tonga e di Unga Apai. Un'eruzione cominciata nel dicembre 2014 ha riempito di lava e di cenere lo spazio che le separava, unendo quindi le due isole. Una serie di eruzioni, cominciata alla fine dello scorso anno, ha fatto crescere ulteriormente quest'isola ormai unificata. Nell'eruzione del 15 gennaio, una quantità molto maggiore di roccia fusa è uscita dalla camera magmatica sotto la caldera. L'improvvisa depressurizzazione dei gas disciolti all'interno della lava, insieme alla vaporizzazione di grandi quantità d'acqua marina, hanno reso l'eruzione spettacolarmente esplosiva. Una nuvola di cenere ha raggiunto un'altitudine di più di 20 km nel cielo. Un sistema globale di sensori gestiti dalla Vaisala, società finlandese, ha rivelato che la colonna di cenere sprigionata si è mossa in un turbinio di lampi, circa 100 al secondo nel momento di massima attività. L'esplosione è udibile anche a molte migliaia di chilometri di distanza. La sua onda d'urto è stata misurata in tutto il mondo. I satelliti hanno mostrato che la polvere sprigionata si è diffusa in un'area di oltre 250 km di diametro. Una volta raggiunta la stratosfera, è stato come se il pianeta fosse spuntato un brufolo grande quanto la metà dell'Inghilterra. Strettamente collegata a questa esplosione sopra la superficie sembra essere stata un'implosione al di sotto. Quando un'eruzione svuota la camera di magma, la roccia sopra di essa si indebolisce. Questo è il processo per creare caldere. L'eruzione del 15 gennaio sembra aver prodotto almeno un collasso parziale. I dati satellitari mostrano che solo una piccola parte di una delle vecchie isole è rimasta al di sopra delle onde. Il collasso ha probabilmente avuto un ruolo nello tsunami che è seguito all'eruzione. La maggior parte degli tsunami è innescata da terremoti, solo il 5% di essi è legato ai vulcani, ma l'onda d'urto generata dal collasso di una caldera può avviarne uno. Non è ancora chiaro quanti danni abbia provocato l'eruzione. Il 17 gennaio Australia e Nuova Zelanda hanno inviato voli di sorveglianza per valutare la situazione. Le comunicazioni con Tonga sono state scarse. Le immagini satellitari mostrano danni da tsunami a varie strutture vicino alla costa di Tongatapu, l'isola principale del regno, che si trova a 65 km a sud del vulcano. Pesanti precipitazioni di polvere vulcanica, centimetri o addirittura decimetri, sono cadute anche sull'isola, mettendo in pericolo le forniture di acqua dolce e altre infrastrutture vitali. Gli effetti al di fuori di Tonga, però, saranno probabilmente minimi. Alcune grandi eruzioni vulcaniche influenzano il clima, iniettando grandi quantità di biossido di zolfo nella stratosfera, generando uno smog di lunga durata di piccole particelle che riflettono la luce del sole e quindi modificano i modelli meteorologici di tutto il mondo. La quantità di zolfo sprigionata da Unga Tonga o Unga Apai sembra troppo bassa per avere un effetto di raffreddamento su larga scala, anche se la sua influenza sulla temperatura e la dinamica della stratosfera dell'emisfero meridionale potrebbero essere abbastanza grandi a suscitare l'interesse degli scienziati. I geologi hanno trovato prove di simili eruzioni a Unga Tonga, Unga Apai, una delle quali risalente circa 1000 anni fa e un'altra 2000 anni fa. In entrambi i casi sembra che ci siano state eruzioni multiple, non vuol dire che succederà necessariamente anche questa volta. Al momento, secondo il governo di Tonga, le vittime dello tsunami sono almeno 3, anche se finora è stato recuperato soltanto il corpo di una cittadina britannica. Questo per appunto, per chi si fosse anche un po' preoccupato rispetto alle notizie che arrivavano, questo è quello che è successo. Ed è anche la notizia in cui chiudiamo l'edizione di Press Corner di oggi. Vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo a proseguire ovviamente nell'ascolto di RadioCittàAperta.it o di Gemini Network. Buona giornata a tutte e tutti.